Bene, grazie. Trovo. Come faccio la destra a definirsi moderata? Dovete chiederlo loro. Quando li vedi prendi paura, però loro si autodefiniscono moderati. In realtà è un modo di dire noi contro loro. No. Noi siamo i buoni, quelli là sono i comunisti. Poi di fatto sono straordinariamente immoderati. Se c'è spazio dentro il PD per il dibattito? Allora, ufficialmente sì, realmente no. Nel senso che il dibattito dentro il gruppo parlamentare ce n'è di più, nel senso che ogni tanto, mica tanto spesso, ogni tanto vengono convocati il gruppo parlamentare. Se uno è bravissimo, riesce a iscriversi a parlare, gli danno due minuti e mezzo per parlare, dice la sua e finisce lì. Non si vota nel gruppo, si vota solo in direzione. La direzione è costituita a priori sulla base dei risultati delle primarie, per cui nella direzione Renzi ha il 70%, Pippo Civati il 14% e Gianni Cuperlo il 18%, poi messi insieme fa più del 100%, perché in realtà Renzi non ha il 70%, è il 66%. E lì parli certamente e poi si vota e non c'è storia. In realtà il PD è nato non come un partito, ma come un partito elettorale, cioè come un partito che ha senso nella misura in cui assicura afflusso di voti al capo e lealtà al capo. Ciò che è vietato è che ci sia una direzione in cui si discute, una direzione in cui il capo deve fare i conti con gli altri. Mentre si discuteva dentro la DC, si discuteva dentro il PC, anche se non lo si faceva sapere, e poi soprattutto quelli erano partiti, cioè avevano delle radici sociali, il PD cerca quanto più può di non averle, perché è un partito che esiste per il giorno delle elezioni. È nato così, è stato costruito così da Veltroni con l'assenso degli altri, ha uno statuto fatto da Vassallo, costruito appositamente per impedire che il PD sia un partito, nel senso tradizionale. Naturalmente la risposta è bella roba i partiti tradizionali, cioè, va detto insomma con tutto il mio scarso amore, si sarà capito insomma, per l'attuale stato di cose dentro il partito e per la forma di questo partito, è difficile negare che il PD nasca tra l'altro dalla reazione contro la vicenda dei partiti italiani. Quella vicenda è finita come peggio non poteva finire, nessuno ha più la forza di pensare a un partito con le sue sezioni in cui si discute, con le sue belle correnti, perché un partito se è grosso non può non avere delle correnti, con il conflitto politico interno. Perché gli italiani non hanno voglia di pensare neanche alla politica, la verità è questa, non vogliono pensare nemmeno alla politica. Tanto che, questo è stato uno delle cose che mi è dispiaciuto in Bersani, perfino lui ha accettato l'idea delle elezioni fatte in modo tale che la sera del giorno delle elezioni sai chi ha vinto. Ora, io vorrei sapere a chi importa sapere chi ha vinto le elezioni. Ma a chi importa? Se il prezzo per questa malsana curiosità è una semplificazione brutale del sistema politico, del sistema mediatico e del cervello delle persone. Allora, poi la via che abbiamo scelto è per di più una via terribile, unica al mondo, per legge elettorale proporzionale pura, con soglia di sbarramento al 3% adesso, prima dell'8 figuriamoci, e premio di maggioranza mostruoso che squilibra la Costituzione, dove la Costituzione prevede le soglie, certe soglie per certe forme di voto, adesso queste soglie andrebbero riviste perché siamo in presenza di un 55% garantito al vincitore. Insomma, gli italiani non vogliono più sentire parlare di politica. Una democrazia parlamentare è fatta dalle cose che ho visto io. Va bene, tu andavi a votare, non sapevi che cosa avrebbe fatto il partito per cui votavi del tuo voto, se non a grandissime linee. Dopo le elezioni cominciavano delle durissime forme di contrattazione fra partiti per portare a casa una maggioranza. E guarda caso, erano gli anni in cui l'Italia cresceva. Cioè, io tutto questo disprezzo per la Prima Repubblica, francamente, non riesco a provarlo. Sarà che ci ho passato la mia giovinezza, sarà che trovo patetica l'idea che la politica debba essere uno spettacolo, un giochino, e allora, siccome è un gioco, deve essere anche svelto. L'interesse che io posso dare alla politica dura, se va bene, 24 ore, io alla sera sono stufo, voglio sapere come è andata a finire. Quest'idea della politica è l'idea che c'è dietro la richiesta che alla sera del giorno delle elezioni si sappia chi ha vinto. Che la politica è un gioco, e un bel gioco dura poco. E dopo, chi ha vinto facesse il santissimo favore di governare e di non venirci mai più a disturbare. Questo è il punto. E questa mentalità è stata indotta dalla catastrofica gestione della politica da parte dei partiti della Prima Repubblica da una certa data in poi, da una parte, e dall'altra è stata indotta dalla potenza intellettuale, narrativa e mediatica della rivoluzione neoliberista, che ci ha insegnato che politica è male, Wall Street è bene. Nessuno vuol sapere come va a finire Wall Street, dura per l'eternità. E perché devi pensare che la politica debba finire questa sera? Perché la politica deve essere facile, semplice? Perché? Dove sta scritto? Perché il concetto di trattativa fra partiti è sporco? È sporco se i contenuti sono sporchi, altrimenti è l'essenza di una democrazia parlamentare. Dopo le elezioni fai la maggioranza. Al massimo puoi chiedere ai partiti che ti dicano durante le elezioni: guarda, se mi dai i voti in modo tale che io possa prendere delle decisioni, cercherò di fare il centro-sinistra, oppure no, cercherò di fare il centro-destra. Ma poi tu capisci, ne parliamo dopo le elezioni. E invece no, lo vuoi sapere subito, povero gonzo, lo vuoi sapere subito. E allora facciamo il premio di maggioranza, così la sera sei contento e lo sai. Perché se no parte la campagna mediatica: guarda questi partiti schifosi che sono lì a perdere tempo con le trattative, quando invece l'Italia ha tanto bisogno di un decisore. Per cui il PD è stato costruito su queste esigenze. E ogni altro partito esistente in Italia, posto che esista o che mai esisterà, ho l'impressione che debba adeguarsi ormai a questo stile. È molto difficile spiegare che la trattativa è bella e che gli italiani devono fare il santo favore di interessarsi di politica sempre, e non con una capacità di attenzione limitata come quella degli studenti universitari a tre quarti d'ora.
Ecco. E secondo lei la situazione politica cambierà o...
Quando? Quando cambierà? Non lo so, lei mi sta chiedendo chi vince le prossime elezioni. Allora, bisogna sperare che le vinca il PD, perché sennò le vince Salvini. Perché c'è poi anche questo, in un sistema ipersemplificato va sempre a finire
che vince il peggio,
che devi votare per il meno peggio. La paura. La paura a me mi sorprende un po' che lei non abbia citato, come lei meridionale, la paura delle mafie.
Per ragioni di tempo, anche del brigantaggio, ma per ragioni di tempo.
Un brigantaggio vecchio. Le mafie purtroppo perenni e vostre e nostre ormai, ma insomma fra le paure, certo, ma il fatto è che ci sono paure che non si sovrappongono.
Era dentro il concetto di Stato che interviene, la paura della criminalità dentro
al... il fatto è che ci sono paure che non si sovrappongono. I tedeschi hanno paura di cose che a noi non fanno tanta paura. Loro hanno paura della Russia e noi ci fa meno paura perché loro ci confinano sostanzialmente. Loro hanno paura del disordine sociale, anche appunto del conflitto, diciamo, del conflitto sociale. Noi abbiamo sopportato tassi di conflittualità e che hanno fatto avanzare il paese, non li abbiamo sopportati, ci hanno fatto bene. Mettere insieme le paure, ci vuole un nemico esterno e ce lo stanno preparando, no? ISIS, ma non basterà, in ogni caso sarà adoperato dai potenti per rafforzare il loro attuale potere. Signorina, i fallimenti, ha ragione. Cosa che le dica? Ha ragione, la generazione che ha fatto il 68, cioè la mia, è una delle peggiori della storia d'Italia. Non posso dire altro che questo, perché siamo stati la generazione dei baby boomers, la generazione che ha vissuto senza un reale pericolo e senza reali responsabilità e con un'idea di grande facilità in tutto quello che faceva. E siamo stati estremisti nel 68, craxiani nell'80, berlusconiani nel 90. Non tutti, io no ad esempio. Però i voti da qualche parte li avrà presi Berlusconi, ecco, visto che non ha mai truccato le elezioni, da qualche parte li avrà presi. Io poi le parabole, non mie, ma di gente che conosco, l'ho vista. Del resto Cesare Pianciola ci ha anche fatto il libricino intelligente che Berlusconi il 68 al potere, non per i contenuti naturalmente, ma i contenuti non contano nulla, ma è la forma. Allora, uno dei nostri slogan era la fantasia al potere, detta contro Nenni, Almirante, Malagodi, Rumor, Moro, Longo, cioè gente che tutto aveva meno che fantasia, no? Bene, volevamo la fantasia al potere. Francamente Berlusconi ha portato la fantasia al potere, no? E ci sarà andato coi voti di qualcuno al potere Berlusconi. Tutte le casalinghe dirigevano, va bene, ma anche tanti bei socialisti, tanti bei lotta continua. Su, io sono di quella generazione lì, vi posso raccontare un bel mucchio di biografie. Su. Siamo noi che eravamo anticomunisti senza saperlo. Il 68 era un movimento anticomunista. E infatti i primi comunisti che avevano davanti noi altri dicevano: ma voi cosa siete, anarchici? E naturalmente quello che facevano i comunisti agli anarchici è ben noto. Eravamo anticomunisti, di sinistra ma anticomunisti. Non vi dico il 77 è stato il conflitto conclamato, perché nel 68-69 Longo tentò il dialogo col movimento, ma col 77 a Bologna mandarono i carri armati. Non sto dicendo bene o male, non sto dando giudizi di valore, sto richiamando un po' di storia. Sono generazioni anticomuniste. Il Partito Comunista era un partito di, diciamo così, non di studenti del movimento, ecco, il militante e il votante erano medio, erano altra cosa, erano contadini, operai, ceto medio, qualche professore universitario, ma certamente gli studenti non erano non erano nella loro grande maggioranza comunisti, rifuggivano la disciplina, rifuggivano il dogmatismo, la chiusura, quel che volete, cioè non... E eravamo anticomunisti, infatti io mi ricordo, tra l'altro, cosa biografica, che la mia tesi di laurea, che volle essere nel 72, volle essere su Adorno, interprete di Hegel, per cui una rovina così, cioè, mi fu violentemente rifiutata dai professori organici al Partito Comunista. Ma violentemente. Mi sono laureato con un vecchio cattolico liberale come Felice Battaglia. Questo qui diventava, si coprivano di chiazze rosse quando sentivano la scuola di Francoforte. Facevano anche bene, non nego, facevano bene, perché c'era, io non lo vedevo, ma c'era un elemento di incompatibilità, e questa incompatibilità ci ha reso liberi, ma ci ha reso anche fluttuanti, molto fluttuanti. E certo, chi l'ha fatta la storia d'Italia? Noi, questa generazione è quella che ha, dal 68 in poi, ha determinato l'andamento della politica italiana. Cioè, se il battaglio di voti che conta è quello dei baby boomers. Adesso stiamo per essere rottamati, perché stiamo uscendo dal ciclo produttivo. Fino a 10 anni fa, la mia generazione, la generazione dei nati fra i 45 e i 60, tra l'altro erano delle leve spaventose, nasceva 1 milione di bambini l'anno. Per cui, è certo che l'abbiamo fatta la nostra vita, per cui io non mi tiro mica indietro quando mi dicono il 68 è stato fatto da una generazione che ha commesso enormi e gravissimi errori, compreso il facilismo universitario. Non io, ma io sono un caso personalissimo, ma insomma certamente anche il degrado degli studi, certamente, come no? E devo anche dire la Democrazia Cristiana, che reagì al 68 con lo scherzetto tipica genialata reazionaria di aprire l'università a tutti, mentre fino ad allora il percorso di una scuola superiore determinava le facoltà alle quali ti potevi iscrivere. Nel 69 fu aperto, mi sembra, dalla legge Scaglia a tutti, per cui voi capite che mandare i ragazzi che hanno fatto l'istituto tecnico alla facoltà di lettere, che non hanno mai fatto né greco né latino, è un problema. La risposta della Democrazia Cristiana allora, e per quello che dico, cominciò allora la irresponsabilità democristiana verso il paese. Invece di dire, va bene, mi avete detto che c'è un mucchio di cose che non vanno, adesso provo a farle funzionare, fate la contestazione, prego, accomodatevi, andate pure. Noi ben contenti che venissero aperti i cancelli, ceti di governo ben contenti di aprirli, guadagnando così, a sentir loro, qualche anno, qualche decennio. Cosa che avvenne, che però determinò un drammatico decadimento, cosa della quale non si parla mai, della qualità degli studi in questo paese. Voi direte, ma cosa ci importa? Ci importa la qualità degli studi in questo paese, ci deve importare. Senza una buona qualità degli studi, tu hai quella cosa orrenda che oggi si dice, hai le skills, le abilità, e poi hai le eccellenze. Ecco, ai miei tempi non c'era né la parola né i concetti. Ai miei tempi la scuola privata era per quelli che non andavano bene nella scuola pubblica, che era una scuola con qualche barlume una qualche traccia dell'antica serietà che vi era stata immessa da Croce e da Gentile.
Era classista. Diciamo.
Dove era? L'abbiamo detto. Il 68 nasce con la critica al classismo. Ma abbiamo buttato via insieme al classismo anche la scuola. Non solo, ma il classismo si riforma serenamente anche sulle macerie della scuola. Perché se vuoi mandare tuo figlio in un posto dove gli insegnano qualcosa, lo manderai nella scuola privata costosa. Il classismo si perpetua e hai ammazzato quel ceto medio che si accedeva alla scuola pubblica, certo di trovarvi non le skills e neanche le eccellenze, parola che non esisteva, ma di trovarvi uno standard di serietà. Poi non c'è mai stata l'età dell'oro, però la lotta contro il classismo è stata veramente una lotta sbagliata nelle forme, non nel principio, tanto che oggi cosa c'è di più classista del sistema educativo? Quanti io sento dicono: ma io ho tolto mio figlio dalla scuola pubblica perché c'è il bullismo, perché c'è il degrado, perché c'è la sarabanda dei professori che non ci sono mai. Quanti? E l'ho messo nella scuola privata e pago. E poi a livello universitario, quanti ragazzi non fanno più l'università in Italia e vanno nelle università straniere, ci hanno dei soldi, nonostante siamo ancora in certi pochi posti definibili eccellenze. È proprio il segno che il resto è stato lasciato cadere, In pochi posti si continua ancora a studiare, a far studiare bene, quei posti li chiamiamo eccellenze, diamo i finanziamenti pubblici sostanzialmente solo di Bologna, giusto? Dovrei essere contento, e ovviamente nella situazione data sono contento, cosa volete che sia anche scontento, però non funziona un paese in cui lo Stato si ritira dappertutto tranne che da poche punte emergenti. No, non funziona che un genitore scrive il ragazzo alla scuola pubblica e poi lo ritira, lo manda alla privata perché c'è il bullismo. No, tu il bullismo lo stronchi, non lo fai nemmeno nascere il bullismo, non comincia nemmeno, se sei un preside, un professore, non comincia nemmeno. E che a quel punto arriva la mamma a scuola e dice: mio figlio è un genio incompreso e tu professore sei un delinquente che merita la galera, eccetera eccetera, perché non c'è più un principio d'ordine, non c'è un principio d'autorità democratica nel nostro paese. E chiudo: lo Stato era un'invenzione per i poveri e non era per i ricchi, se la cavano sempre tranquilli, se la cavano sempre. Dello Stato hanno bisogno quelli che non hanno alle spalle le ricchezze e la potenza, i gruppi di potere, no? Dello Stato hanno bisogno i cittadini normali. La distruzione neoliberista dello Stato, che è stata favorita da un certo momento in poi dal ceto politico, anche da quello della Prima Repubblica, che per sopravvivere dava manciate di benefici corporativi e clientelari distruggendo la sanità dello Stato. La fine dello Stato, dentro la quale ci muoviamo, è un mare per i poveri, per chi non ha i soldi per pagarsi le cure. Chi ce li ha? Che la sanità pubblica sia a pezzi non lo riguarda. E chi non ce li ha i soldi, che vorrebbe avere la sanità pubblica e non la trova perché ci sono stati i tagli. Chi vuole mandare suo figlio all'università in Italia, spendendo i 2.000 euro l'anno e non i 30.000 che ti costa una buona università straniera, è quello lì quello che non trova più la risposta. O se la trova in zone di eccellenza. Ma quando mai? Ma perché zone d'eccellenza? Ma quando mai ci siamo, quelli che alla mia età si sono pasciuti di questa parola? Andavamo nel liceo pubblico. Che eccellenza? Era il liceo pubblico, basta. Quelli che non ce la facevano andavano alla scuola privata. Basta. Mai pensato di aver fatto una scuola d'eccellenza. Adesso mi direbbe, oh che bravo, sei una scuola d'eccellenza, che vuol dire che intorno hai il deserto. Non ci deve essere il deserto, non ci deve essere Bologna d'eccellenza e il meridione d'Italia desertificato. Questa è una ritirata spaventosa della democrazia. Io non so quanto ci sia di volontà di andare in questa direzione. Perché naturalmente la destra dice concorrenza, a me non importa niente, non sono interessato alla democrazia, sono interessato all'efficienza, cioè alla concorrenza e finché è migliore. Un partito, un eventuale partito di sinistra, è interessato alla democrazia, che non vuol dire trattare male tutti, vuol dire trattare bene tutti. Non è possibile, insomma. Se non lo scrivi nemmeno sulle tue bandiere, non cominci neanche. Io adesso, oggi, chiudo davvero, interpreto la mia posizione come quella di uno che fa l'intellettuale di sinistra, cioè il peggiore essere umano, cioè la cosa più abominevole che si possa pensare, che ha come obiettivo quello di non far uscire dal discorso pubblico un determinato insieme di parole, di concetti, di argomenti. Non farla uscire finché ho fiato. Se esce, non comincerai mai a porti il problema. Se non hai l'idea, non comincerai mai ad agire. Oggi le idee ce l'ha solo l'ordoliberalismo. Bisogna avere produrre altre idee. Quelle che vi ho detto magari sono vecchie, almeno sono altre. Aspetto volentieri idee che siano nuove, ma che siano altre, però, per favore, non che siano nuove ma ordoliberali. Quelle le conosco, tra l'altro non sono neanche tanto nuove, perché, ripeto, il grosso di quella roba lì è nato negli anni 40 da esuli tedeschi in Svizzera, con tutto il rispetto, per cui hanno una profondità storica, sono molto tenaci, sono molto capaci di adattarsi all'ambiente, molto efficaci. Per carità, bisogna mantenere il principio che ne esistono altre, che con quelle idee si paga, come in tutto questo mondo, si pagano dei prezzi, che forse sono prezzi che non ci piacciono. Ma se non lo diciamo, se non lo si dice, da qualunque punto di vista, io da un punto di vista di intellettuale laico, noto in Parlamento che la presenza di una cultura politica di cattolica di sinistra c'è, non organizzata, ma c'è, e in certe circostanze viene fuori. In qualunque modo, in qualunque lingua lo si dica, secondo me è dovere preciso dirlo. Mi fermo.
Grazie, una sola osservazione con la solita rapidità. La cosa mi è parsa molto bella, un'analisi che è partita dall'ordoliberismo, che non è una cosa romana, è anche un modo di guardare alle cose italiane in maniera non provinciale, perché la maniera provinciale oggi è subalterna. Questo mi sembra punto di vista che mi ha più convinto, ecco, proprio perché altrimenti rischi di essere strabico, di strabismi ce n'è un sacco in questa fase. Ho un cruccio, dico adesso, l'hanno fatto la domanda, i tedeschi che hanno questo strano modo riluttante ma anche duro di gestire la leadership, parliamoci chiaro. Anche la Merkel non è una grande leader, sembra la Massai del tinello tedesco, però comanda. C'è un problema, sono inseguiti da questo fantasma del nazismo. Problema: se fai fuori Tsipras, dopo non è che viene più a sinistra, viene Alba Dorata. Non c'è il rischio che quella piovra rinasca nelle periferie?
Certo che sì.
Nelle periferie, e questo è il cruccio geopolitico più grosso, secondo me, che giustamente viene fuori, è stato posto. E se devo dire, non mi piace la disinvoltura con la quale il governo italiano ha preso le distanze da Tsipras, come quello si mette a posto la giacca, questi sono straccioni. Mica bene una cosa di questo genere. Ultima osservazione: io lo sapevo che c'era il trucco nella domanda che ci proporremo, e l'ho lasciata di proposito. Il 14, a che punto siamo con la formazione? La vera domanda è, che ho in testa, però ho preferito formularla così per una serie di ragioni di interlocuzione: perché non si può fare formazione in queste condizioni? Non si può fare formazione in queste condizioni. Devi avere un soggetto. Il vecchio Platone dice: devi avere in mente una città per formare i cittadini. Non ce l'abbiamo in mente.
Posso fare un intervento brevissimo?
Dai.
Il Partito Democratico in segreteria ha un responsabile per la formazione politica, l'onorevole Andrea De Maria di Bologna. E l'altra cosa che... Andrea De Maria di Bologna.
Non gioca neanche nell'Inter, dai.
L'altra cosa, se volete leggere quella che al momento è l'unico testo individuabile e reperibile sull'ordoliberalismo, è stato pubblicato presso il Mulino, casa editrice di Bologna, nel 2004, una parte del grosso libro di Wilhelm Röpke, che ha scritto questo grosso libro nel 1944, che si intitola Civitas Humanae, Svizzera, appunto. Invece in italiano ne hanno preso alcuni capitoli e lo hanno intitolato Democrazia, Economia e Democrazia. E la cosa interessante è che casa editrice Mulino vi è nota, ma è dentro una collana curata dalla Università Cattolica del Sacro Cuore. I curatori della collana allora erano Lorenzo Ornaghi e Alberto Quadriopulzio, cioè Ornaghi, allievo di Miglio, allora rettore dell'Università Cattolica.
Ho studiato con Miglio.
Io l'ho conosciuto molto bene, molto a lungo, benché io abbia studiato a Bologna. E Alberto Quadriopulzio, cioè credo allora preside della facoltà di scienze politiche, per cui ce l'avete in casa il luogo in cui si studia l'ordoliberalismo, in realtà. Poi la cosa che ho notato è che coloro che stanno al timone e comandano non amano che si sappia ciò che sono, cioè andare a dire tu sei un ordo liberale non gli piace, perché quello che credono e che vogliono far credere è che di stare a svolgere un compito indiscutibile, cioè che non è né di destra né di centro né di sinistra, ma che sta nelle cose. Mentre invece se fai vedere che come minimo hai capito chi sono, non dico li smascheri perché non c'è nessuna maschera, non c'è niente da smascherare, però almeno li hai inquadrati, hai capito chi sono, a volte si ritiene, a volte non lo sanno neanche loro. Ma questo vale la pena di essere letto, un libro anche facile, insomma, perché lì c'è proprio l'origine lui c'è proprio l'origine. Poi per chi legge in tedesco c'è la rivista Ordo, c'è ancora.
C'è un altro nome.
Questo è Rep, che è scritto
R-O-E-P-K-E, col K.
R con la R di Roma, O con la umlaut, con la dieresi. Palermo, K, Empoli. Ed è, questi autori sono gli autori della cosiddetta scuola di Friburgo, il cui capostipite è Wilhelm Oiken, che però è di una generazione più vecchia, che è appunto il fondatore della rivista Ordo, che è un uomo morto nel 51, così ci capiamo. E questa fucina di intellettuali ha prodotto, fra l'altro, appunto Erhard. E si dice che l'inizio dell'ordoliberalismo sia quando Erhard, nel momento in cui la Germania era ancora sotto il controllo delle forze alleate d'occupazione, convinse gli alleati a lasciare fluttuare i prezzi. Fluttuare, liberi, perché ovviamente arrivano truppe straniere d'occupazione, ti mettono i prezzi bloccati, no? E mettono loro la moneta d'occupazione e fanno, da cui poi nasce il mercato nero, eccetera. Invece questo qui ha detto no, lasciate fare, lasciate che i prezzi si muovano, perché uno dei dogmi è questo: esiste una dinamica dei prezzi che è in sé regolata, e se non è regolata c'è qualcuno che ci sta speculando sopra e noi lo staniamo e lo mettiamo in prigione. Esiste appunto l'intervento dello Stato, che non è mai un intervento che dirige, ma un intervento che agevola. È stata definita la tradizione nascosta dell'Europa, cioè l'Europa è stata, ha funzionato, la Germania ha funzionato con questa roba qui. Il miracolo economico tedesco si è fondato su questo modo di pensare. Il nostro, che è partito 10 anni dopo il nostro, si è fondato su un tutto diverso modo di pensare, perché i nostri economisti non andavano a scuola lì, erano più di formazione inglese. Per me ho finito.
Grazie, alla prossima.